Sono Alessia Pagani, Cinema Corner, la mia rubrica dedicata al mondo del cinema. Parleremo di grandi classici, delle ultime novità sul grande schermo e di curiosità da dietro le quinte. Cinema, sempre la locandina. Bentornati a Cinema Corner, io sono Alessia e nello scorso appuntamento abbiamo parlato della Nouvelle Vague. Oggi invece ci concentreremo sul giovane cinema italiano. A cavallo tra gli anni 50 e 60, l'industria cinematografica italiana si trovava in una condizione nettamente più favorevole rispetto a quella francese. Il calo delle presenze in sala era stato contenuto grazie all'aumento del prezzo dei biglietti. L'importazione di film americani erano in diminuzione e le pellicole italiane dominavano il box office nazionale. L'export era florido, film horror, commedie come Divorzio all'italiana e colossal epico-mitologici come Le fatiche di Ercole raggiungevano con successo i mercati esteri. Allo stesso tempo gli Stati Uniti e diversi paesi europei partecipavano con entusiasmo a coproduzioni girate in Italia. Cinecittà era in piena attività e nel 1962 Dino De Laurentiis costruì alle porte di Roma un vasto complesso di teatri di posa, consolidando ulteriormente il ruolo centrale dell'Italia nel panorama produttivo. All'inizio degli anni 60, infatti, l'Italia era diventata il più importante polo cinematografico dell'Europa occidentale. I grandi nomi del momento erano Federico Fellini e Michelangelo Antonioni, ma la crescita del settore aprì le porte a decine di nuovi registi. Molti di loro si dedicarono ai generi popolari, altri invece svilupparono stili più personali e originali. Uno degli aggiornamenti più significativi del neorealismo arrivò con l'opera di Ermanno Olmi. Il suo film Il Posto del 1961 propone infatti un'osservazione paziente e dettagliata della quotidianità a partire dalla prima scena. La ricerca di un impiego stabile da parte del giovane protagonista, la routine dell'ufficio e le esistenze malinconiche degli impiegati sono raccontate con uno stile ricco di digressioni. La sottotrama sentimentale resta volutamente irrisolta, mentre il film alterna toni affettuosi e satirici, offrendo uno sguardo umano e profondo sulla società del tempo. Alcuni tra i giovani registi più impegnati politicamente contribuirono ad accentuare l'impulso del neorealismo verso la critica sociale. Francesco Rosi, in particolare con Salvatore Giuliano del 62, unì l'inchiesta semidocumentaria sull'uccisione del celebre bandito siciliano a una narrazione composta da flashback non cronologici. Il film evita deliberatamente di concentrarsi sul protagonista, preferendo indagare il ruolo della mafia e delle istituzioni statali nella repressione e sconfitta del popolo. Il risultato è un potente esempio di thriller politico, un genere che Rosi continuerà a esplorare in opere successive, incentrate su eventi storici controversi con l'intento di denunciare le distorsioni del potere. Nel 1967 Marco Bellocchio portò sullo schermo la critica della nuova sinistra al comunismo ortodosso con La Cina è vicina, una satira graffiante e lucida della società italiana contemporanea. Un altro importante contributo a questa tendenza arrivò da Gillo Pontecorvo, che nel 1966 realizzò La battaglia di Algeri, uno dei film più significativi del cinema politico internazionale. Ora una pausa musicale.
Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile e collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Io credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me, io sono uno qualunque, uno dei tanti uguali a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Io credo negli esseri umani, io credo negli esseri umani.
esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Oh, 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 oh. L'amore, amore, amore ha vinto, vince e vincerà. L'amore, amore, amore ha vinto, vince e vincerà. L'amore, amore, amore ha vinto, vince e vincerà. L'amore, amore, amore ha vinto, vince e vincerà.
Uno degli sviluppi più radicali dei presupposti della modernità cinematografica si trova nell'opera di Pierpaolo Pasolini, figura complessa e controversa, suscitò ampi e accesi dibattiti nella scena culturale italiana. Dopo aver raggiunto la notorietà come poeta e romanziere, essersi cimentato nella sceneggiatura, Pasolini esordì alla regia portando nel cinema uno stile profondamente personale e anticonvenzionale. Con Accattone del 61 e Mamma Roma del 62, il regista diede vita a una rappresentazione della povertà urbana che si distacca tanto dal sentimentalismo quanto dal didascalismo. L'uso di attori non professionisti, spesso ragazzi di strada, e di una sintassi filmica sgrammaticata, come lo stesso la definiva, rende questi film simili a gelide radiografie della marginalità. Accolti inizialmente come un ritorno al neorealismo, questi lavori rivelano però una visione ben più complessa. L'ambiente è descritto come una miscela di violenza primordiale e inquietante onirismo. Pasolini criticava il neorealismo per il suo legame troppo stretto con la retorica della resistenza e per una visione del reale che, a suo giudizio, si limitava alla superficie. Nei suoi primi film troviamo una coesistenza di elementi fortemente eterogenei, composizioni ispirate alla pittura rinascimentale, personaggi volgari e brutali, scene girate in stile cinéma vérité accompagnate dalla musica sacra di Bach. Questa contaminazione stilistica che Pasolini abbracciava con convinzione è evidente anche nel Vangelo secondo Matteo del 64, un'opera che gli valse il plauso anche in ambienti ecclesiastici. Pur ispirandosi a un soggetto biblico, il film evita ogni tono agiografico o epico. Le immagini si contaminano ancora una volta. L'effetto è quello di una narrazione sacra ma immersa nella realtà, spogliata di ogni idealizzazione, che rinnova profondamente la rappresentazione cinematografica del sacro. Invece Uccellini e Uccellacci del 66 rappresenta un chiaro esempio della svolta narrativa di Pierpaolo Pasolini verso racconti che assumono la forma di parabole politiche contemporanee. In questo film il tono favolistico e allegorico si mescola con la riflessione marxista e la denuncia sociale. Nelle opere successive, appartenenti a questo stesso filone, Pasolini si fa ancora più sarcastico, provocatorio e sperimentale. Un esempio emblematico è il Teorema del 68. La storia ruota attorno a un misterioso e affascinante giovane che arriva in una famiglia borghese milanese. Uno dopo l'altro i membri del nucleo familiare vengono travolti dalla sua presenza. L'incontro con questa figura destabilizza profondamente le loro esistenze, mascherando la fragilità, le ipocrisie e il vuoto della società borghese. In questi film Pasolini guarda la realtà con uno sguardo sempre più grottesco e assurdo, mettendo in scena una società che si sta progressivamente disgregando sotto il peso delle sue contraddizioni. Anche quando si confronta con miti classici o esempi della storia contemporanea, il regista regista mantiene un atteggiamento critico costante, soprattutto sul piano politico e culturale, utilizzando il cinema come strumento di analisi e provocazione. Adesso un po' di musica.
Penso spesso all'inizio di tutto, questo penso spesso all'inizio di tutto, questo penso spesso alla fine di tutto. Ma tu puoi darmi di più? Baciarci dopo aver litigato, farfalle sopra un campo minato, il tuo sguardo mi uccide, mi ricordi lo stato, sei la cosa giusta ma per l'uomo sbagliato. Non che proviamo a fuggire da qua, sembrava un film, era pubblicità. Amami sottovoce, se no ti rubano l'idea. Potremmo toglierci tutto come i figli dei fiori e fare l'arcobaleno coi colori dei soldi, scopare nel letto dei tuoi genitori, fare più scena del crimine. E invece restiamo freddi, due stanze e due letti, ci asciugo i capelli, io fumo confetti, mi prende la mano, ci metto più Carrie e ci viene da ridere. Penso spesso all'inizio di tutto, questo penso spesso. Che spreco di disumano non baciarsi da un po', possiamo fare fuoco come nelle palio, possiamo fare bella storia, bella storia, bella storia, bella. Se non sentiamo male non ci sentiamo vivi, prende bene quando viene sorridi. Possiamo fare bella storia, bella storia, bella storia, bella. Il vicino ci sente. E che pensi vicino, che pensi? Che non è male la musica. Ho preso pure il gelato, ma che palestra e palestra, vieni che ci giochiamo mentre fare le rovea. Potremmo prendere un taxi come De Niro, spegnere tutte le luci a San Siro, non mi passerai mai come l'ultimo tiro, fai più scena del crimine. Che spreco di disumano non baciarsi da un po', possiamo fare fuoco come nelle palio, possiamo fare bella storia, bella storia, bella storia, bella. Se non sentiamo male non ci sentiamo vivi, prende bene quando viene sorridi. Possiamo fare bella storia, bella storia, bella storia, bella. Bella storia, bella storia, bella storia, bella. Bella storia, bella storia, bella storia, bella. Penso spesso all'inizio di tutto, questo penso spesso all'inizio di tutto, questo penso spesso alla fine di tutto. Ma tu puoi darmi di più? Bella storia, bella storia, bella storia, bella. Se non sentiamo male non ci sentiamo vivi, prende bene quando viene sorridi. Possiamo fare bella storia, bella storia, bella storia, bella.
Bernardo Bertolucci può essere considerato l'equivalente italiano dei registi della Nouvelle Vague. A soli 19 anni fu assistente alla regia di Pasolini in Accattone e proprio Pasolini firmò il soggetto del suo esordio dietro la macchina da presa, La comare secca del 62. Nel film alcuni uomini sospettati di omicidio vengono interrogati da investigatori che restano fuori campo, mentre una serie di flashback ricostruisce diversi punti di vista dei testimoni. Questa struttura narrativa complessa si applica a un tema che richiama il neorealismo classico, il furto di una borsa che può ricordare ladri di biciclette e le notti di Cabiria. La sceneggiatura introduce un interessante gioco di incastri. I flashback si interrompono a vicenda e si inseriscono ulteriori salti temporali all'indietro, che mostrano ad esempio la vittima mentre si prepara a uscire la mattina stessa del delitto. Tuttavia, lo stile visivo di Bertolucci si distingue nettamente da quello più spigoloso e crudo di Pasolini. Il regista predilige movimenti di macchina lenti, carrellate morbide e composizioni eleganti che rivelano una precoce consapevolezza estetica. Il titolo più significativo di questo primo periodo è Prima della Rivoluzione del 64, opera fortemente autobiografica. Il film racconta la crisi esistenziale e sentimentale di un giovane borghese che si innamora della propria zia. Con questo lavoro Bertolucci dimostra una perfetta padronanza del linguaggio del nuovo cinema europeo, mescolando introspezione, riflessioni politica e sperimentazione stilistica. Fin dagli esordi il regista firma opere di grande raffinatezza tecnica, qualità che diventa la base dei suoi maggiori successi internazionali dagli anni 70 e 80. Conformista 1970 è forse il prototipo del film politizzato. Attraverso il ritratto di un uomo sessualmente represso che in epoca fascista diventa un assassino politico per conformarsi alla norma sociale, Bertolucci costruisce un sofisticato intreccio tra memoria, fantasia e realtà. Lo stile visivo raffinato, l'uso ricercato del colore e della luce, insieme a una narrazione frammentata, contribuiscono a rendere il film una pietra miliare del cinema politico europeo. Un uso più lineare invece del flashback si trova in Novecento del 76, monumentale affresco della storia italiana dalla fine dell'Ottocento alla caduta del fascismo. Bertolucci racconta il Novecento italiano attraverso le vicende parallele di due amici nati lo stesso giorno ma appartenenti a delle classi sociali opposte. Uno è il figlio di ricchi proprietari terrieri, l'altro di contadini che lavorano per loro. Il film, epico e ambizioso, intreccia dramma personale e storia collettiva e si distingue per la portata ideologica e grandiosità della produzione. Tuttavia, nel giro di pochi anni, anche l'industria cinematografica italiana entra in crisi. Già nel 1965 lo Stato intervenne con misure di sostegno ispirate al modello francese, introducendo premi di qualità, garanzie sui futuri incassi e crediti agevolati da fondi speciali. Queste politiche riuscirono in parte ad arginare il declino, ma al contempo l'industria si orientò sempre più verso una produzione a basso budget, spesso votate all'intrattenimento commerciale. Si diffusero così nuovi generi popolari, tra cui il cinema erotico e le imitazioni italiane di James Bond, che cercano di attrarre il pubblico con formule semplici e ad alto rendimento. Per oggi è tutto, consiglio la visione di Accattone di Pasolini e Novecento di Bertolucci, che sono facilmente reperibili online. Alla prossima, ciao!
But it's hard to find the space I need to contemplate that you're not mine.